Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJ.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
Kipros con Dasa.
Vem em cima do lance, um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita.
Salve amici, al microfono Dario Villani. La prima domenica di settembre abbiamo dedicato ampio spazio all'attività solare, rifacendoci ad un articolo comparso sul Manuale Mondiale di Radio e Televisione. Oggi riprendiamo questo affascinante argomento ed andremo a spiegare meglio certi fenomeni. Ne parliamo con un ospite che abbiamo qui in trasmissione e che invitiamo a presentarsi.
Allora, io sono Giuseppe Severino, astronomo associato dell'Osservatorio di Capodimonte, e come lavoro e mi interessi di ricerca, io mi interesso di fisica solare.
L'Osservatorio di Capodimonte è uno dei più antichi d'Europa. Vogliamo innanzitutto parlare della sua storia e della sua principale attività?
L'Osservatorio Astronomico di Capodimonte è stato il più antico osservatorio italiano, è stato costruito agli inizi del 1800, è stato progettato appositamente per essere un osservatorio astronomico. Giuseppe Piazzi ha portato a compimento questa costruzione attorno al 1815-1818. La costruzione in realtà era stata supportata, no? Favorita prima dai Borboni, poi successivamente dai francesi durante il periodo napoleonico, e di nuovo portato a termine da Ferdinando IV di Borbone. L'interesse principale, l'attività principale di ricerca dell'Osservatorio di Capodimonte è stata l'astrometria, cioè lo studio del moto delle stelle per determinare con precisione il tempo. A quell'epoca non erano infatti a disposizione come oggi gli orologi basati sulle transizioni atomiche, e invece la determinazione del tempo era affidata alla determinazione precisa del passaggio al meridiano delle stelle. E altro tipo di attività è stato lo studio dei corpi minori del sistema solare, e molti pianetini e corpi minori del sistema solare sono infatti stati scoperti proprio qui a Capodimonte, come per esempio c'è tutta una serie di pianetini, Igea, Partenope, che come si vede portano anche nomi in qualche modo locali. L'attività dell'osservatorio è continuata, attorno agli anni 60-70, c'è stato un passaggio, cioè dall'astrometria si è passata all'astrofisica. E infine c'è un gruppo di tecnologia, essenzialmente costruisce telescopi e in fase di costruzione avanzata, è un telescopio da 1,5 metri che entrerà in funzione a breve al Topo di Castelgrande, che è una località in provincia di Potenza, a circa 200 chilometri da Napoli.
Ovviamente nell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte operano diversi gruppi di ricerca, da ricordare senz'altro quello dedicato al Sole, dove partecipa il nostro ospite con altri 17-18 astronomi. Poi c'è il gruppo extragalattico, che si occupa della nostra galassia, ed uno di fisica cosmica. Oltre ad astronomi napoletani, operano ricercatori da ogni parte d'Italia e dall'estero, ma veniamo a quello che ci riguarda da vicino: in che modo l'attività solare influenza la propagazione delle onde elettromagnetiche.
Quello che è importante sottolineare è che la riflessione delle onde elettromagnetiche da parte della ionosfera dipende dalla quantità di elettroni che ci sono nella ionosfera, e il numero di elettroni, la densità di elettroni nella ionosfera è regolata dall'attività solare, e in particolare dalla radiazione che il Sole emette alle frequenze corte, alle frequenze ultraviolette, in quanto sono queste le radiazioni che ionizzano la parte alta dell'atmosfera terrestre. questa parte di radiazione solare è molto variabile, è molto influenzata dall'attività solare, a differenza invece della radiazione visibile, che a noi appare sostanzialmente costante, tant'è vero che diciamo, si parla di costante solare per quanto riguarda il flusso totale di energia che viene dal Sole, che è dominato dalla radiazione visibile. Quando noi invece ci andiamo a concentrare sulla variabilità nel tempo della radiazione solo nel campo ultravioletto, che è quella che poi conta per la ionosfera, ci accorgiamo che questo può cambiare durante il ciclo di attività solare anche di un fattore 2 tranquillamente, e questo ovviamente ha delle conseguenze importanti per quanto riguarda le comunicazioni via radio.
Insomma, senza l'attività solare non ci sarebbe ionosfera e non ci sarebbe propagazione, ma trattandosi di un'attività non costante, ci sono dei momenti in cui la ionosfera è maggiormente ionizzata ed altri in cui lo è di meno. Per questo ci sono le evanescenze e per questo le emittenti ad onde corte cambiano le frequenze 4 volte l'anno.
Per quanto riguarda le comunicazioni radio, diciamo, le quantità che sono interessanti sono sostanzialmente la massima e la minima frequenza utile per le comunicazioni radio e di conseguenza l'intervallo migliore di frequenze di lavoro a disposizione. Tutte queste quantità dipendono dal ciclo solare e quello che in particolare avviene è che quando il ciclo va verso il minimo, diciamo, quello che avviene è che praticamente al decrescere dell'attività solare abbiamo anche una decrescita della massima frequenza utilizzabile e anche dell'intervallo migliore di frequenze di lavoro. Quindi ora questa variazione qui è di carattere ciclico, perché il ciclo solare ha una lunghezza dell'ordine di 11 anni e quindi noi ci aspettiamo un massimo e un minimo per queste frequenze corrispondenti al massimo e al minimo del ciclo di macchie. Quello che c'è da sottolineare è che però le quantità interessanti per le comunicazioni radio possono cambiare anche a causa di fenomeni improvvisi, cioè di vere e proprie tempeste magnetiche sopra il Sole, e queste tempeste magnetiche sono tanto più frequenti quanto più il Sole è attivo, quindi più diciamo, quando siamo in occasione di periodi di massima dell'attività solare.
Ecco, quali sono più esattamente i parametri del ciclo e dell'attività solare che riguardano direttamente la propagazione delle onde radio?
Tutta una serie di indici che ci permettono di monitorare sia il ciclo solare sia diciamo, la quantità di eventi improvvisi, la quantità di tempeste magnetiche. Questi indici possono essere innanzitutto il numero medio di macchie solari, un altro indice ancora è diciamo, legato al numero dei flare e alla loro diciamo, entità. I flare sono dei brillamenti improvvisi, rapidi, che avvengono nelle regioni attive del Sole e diciamo, sono fenomeni legati probabilmente alla emissione di particelle cariche che urtando a alta velocità con gli strati dell'atmosfera esterna del Sole, in particolare della cromosfera, producono una grossa emissione di energia sia nel visibile sia ad altre lunghezze d'onda. I flare si originano sempre nelle regioni attive del Sole, cioè nei complessi macchie solari e zone brillanti attorno alle macchie, che comunemente vengono chiamate plage o facole. E il numero dei flare e la grandezza dei flare cambia durante il ciclo solare, avendo un massimo nei periodi di massima attività solare e un minimo quando in realtà ci sono meno regioni attive, quindi durante i periodi di minimo solare. Esiste poi un altro indice che viene utilizzato e che l'indice l'AP index di attività geomagnetica e che sostanzialmente è una specie di contatore del numero di tempeste magnetiche, cioè è un indice che varia da 0 a 400, quindi quando superiamo i 100, fino a 400 abbiamo diciamo delle tempeste magnetiche notevoli, severe, diciamo, no? Altro indice chiaramente interessante è il flusso solare, quindi la quantità di energia in watt per metri quadri emessa in una certa banda di lunghezze d'onda, e per quanto riguarda diciamo il monitoraggio dell'attività solare non ci deve essere tanto il visibile, perché le macchie e le placce hanno poco effetto sulla radiazione visibile, bensì dobbiamo andare agli estremi, cioè dalla parte diciamo delle lunghezze d'onda lunghe c'è un indice che è quello a 10 cm, il flusso a 10 cm, che è variabile con il ciclo di attività solare, e l'altro indice è un indice nell'ultravioletto, che diciamo è il flusso solare nell'ultravioletto.
Numerosi bollettini di X hanno un po' il monopolio di questi dati sulle condizioni del Sole. Che cosa si può fare per averli sempre a portata di mano?
Ci sono vari sistemi a disposizione. Un sistema a disposizione è quello di consultare degli appositi libri che contengono dati sull'attività solare e anche la spiegazione su come i vari indici dell'attività solare sono costruiti. Uno di questi, per esempio, è il Geophysical Data Journal, che è a disposizione, per esempio, presso la biblioteca del nostro osservatorio, che è aperto tutti i giorni, dalle 8 del mattino alle 2 del pomeriggio, anche il sabato. E un'altra possibilità che rende questi dati accessibili, diciamo, a un pubblico ancora più vasto è via internet. La ricerca su internet si può fare attraverso un motore di ricerca come per esempio Altavista, indicando nell'apposito spazio la keyword diciamo rappresenta la cosa che voi andate a cercare, per esempio sunspot number o solar flux e così via, e un motore di ricerca per esempio è accessibile. Questi motori di ricerca sono accessibili anche attraverso il sito web dell'Osservatorio di Capodimonte. Questo sito si trova su http://www.na.astro.it/.
Di nuovo un grazie al dottor Giuseppe Severino dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte in Napoli.
Il piacere è stato in qualche modo mio, sono io che ringrazio voi di avermi dato questa opportunità.
Ed ora Gianna Cauzzi, ricercatrice allo stesso osservatorio, ci parla della conclusione del ciclo solare 22 e l'inizio del numero 23.
Allora, il minimo fra il ciclo 22 e il ciclo 23 è stato situato verso la fine di ottobre del 96 e ora ci sono già viste nuove regioni del ciclo 23 che hanno cominciato ad apparire con la giusta polarità alle latitudini abbastanza alte, perché sapete che il ciclo procede, le prime regioni attive di un ciclo appaiono a latitudini alte, poi via via che procede il ciclo si spostano verso l'equatore. E quindi, insomma, diciamo che siamo già non abbastanza, ma abbiamo cominciato di sicuro il ciclo 23. Ci sono già state regioni attive che hanno prodotto diversi flares, non grandissimi, non di grandissima importanza, ma comunque si sono già fatte sentire, ecco.
Insomma, cari amici, state in guardia perché la propagazione sta per risvegliarsi e potremo ascoltare di nuovo tante stazioni radio. Per oggi è tutto, richiedete il testo della trasmissione insieme a quello della prima domenica di settembre che affrontava questo tema.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.